Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La storia insegna che l'orgoglio, l'arrivismo, la vanità, l'ostentazione sono la causa di molti mali. E Gesù ci fa capire la necessità di scegliere l'ultimo posto, cioè cercare la piccolezza e il nascondimento, l'umiltà.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di un festival che si svolge a Sarzana ormai da diversi anni, siamo giunti alla 13ª edizione, all'inizio di settembre, 2, 3 e 4 settembre. Ci ha incuriosito in maniera particolare uno degli incontri che si svolgerà sabato 3 settembre alle ore 15 dal titolo L'analista al cinema, pensare per immagini. A tenere questo incontro saranno Paolo Boccara, Paola Carbone e Giuseppe Riefolo, e proprio Giuseppe Riefolo è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, lei è uno psichiatra e psicanalista e il titolo appunto di questo incontro, L'analista al cinema, pensare per immagini, si rifà un po' ad un volume che lei ha pubblicato dal titolo Il film di 50 minuti. E mi vuole spiegare esattamente in che modo il, tra virgolette, cinema entra a far parte proprio del colloquio tra analista e paziente?
Ma entra soprattutto come modello, nel senso che una seduta analitica impone o comunque suggerisce che il discorso del paziente non sia visto alla lettera, ovvero solo come descrittivo, anche come descrittivo, però soprattutto deve essere capace di evocare altre immagini che sono dietro il discorso del paziente e che prendono visibilità dall'incontro tra un paziente e un analista, esattamente come accade nel cinema, dove c'è un film che potrebbe, che ha anche il suo discorso descrittivo, però la bellezza o l'aspetto creativo e vivo del film è proprio l'incontro tra quel dispositivo concreto che è il film, come è stato girato, pensato dal regista, e come questo incontri le urgenze del singolo spettatore, tant'è vero che poi ogni spettatore ha un suo film, assolutamente ovvio vedere che poi di tanti spettatori ognuno ha visto il proprio film, ognuno ha la propria idea di un film, c'è chi a quel film piace molto, chi a quel film non è piaciuto per niente, il che significa che il vero film, che l'aspetto creativo dell'evento, è nell'incontro tra un film e uno spettatore, esattamente come accade nella stanza di analisi, dove l'elemento creativo è nell'incontro del discorso del paziente, che in questo caso sarebbe, potremmo dire, il regista, e l'analista, che in questo caso sarebbe lo spettatore.
L'analista però ha anche il compito di rendere più chiaro, no, quello che il film del paziente rappresenta, la ragione per la quale glielo sta raccontando.
In effetti, rispetto al film, nella stanza di analisi c'è un passo successivo. Ad un certo punto è come se lo spettatore potesse suggerire al regista il suo modo di aver colto quel film, però molti registi alla fine sono molto attenti dopo aver girato il loro film a quello che lo spettatore riesce a vedere. Molte volte il regista si sorprende positivamente del fatto che tante cose non le aveva neanche immaginate, non le aveva pensate, tante volte i critici o gli spettatori riescono a vedere qualcosa nel film che non era assolutamente presente. Ecco, questa è la dimensione importante della situazione analitica. Lo spettatore analista, in questo caso, ha la possibilità di restituire al paziente ciò che il paziente potenzialmente poteva avere o poteva sentire, ma che non sapeva di sentire.
Il fatto di usare delle immagini può anche essere, come dire, un aiuto proprio per comprendere, piuttosto che usare dei concetti, piuttosto che parlare soltanto di, appunto, di concetti astratti.
Non solo un aiuto, è un dispositivo centrale, nel senso che le immagini evocano tantissime scene che invece un discorso estremamente descrittivo non è in grado di fare, per cui ad un certo punto attraverso le immagini è possibile tirar fuori o comunque che emergano una serie di percorsi immaginativi da parte del paziente che in un discorso concreto non riesce a proporre. L'immagine, tra l'altro, è qualcosa che avvicina molto più il discorso analitico e quindi anche il discorso cinematografico al dispositivo del sogno. Un sogno non è descrittivo, un sogno attraverso una sceneggiatura cerca di dire qualcos'altro. Nessun analista, nessuna situazione analitica prenderebbe il sogno come cabala, diciamo, quindi come descrizione o profezia di qualcosa che deve accadere. Il sogno è un dispositivo che ha in sé degli elementi dell'ordine creativo potenziali, ma questo è dovuto soprattutto al fatto che il sogno si organizza attraverso le immagini. Se nel sogno una persona ti dà un calcio, non necessariamente significa che quella persona ti dà un calcio, magari può significare uno stabilire un contatto, ad esempio, all'interno di una situazione analitica. Un sogno in cui una persona dà un calcio potrebbe essere invece la rappresentazione di qualcosa di estremamente positivo.
Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori l'appuntamento di sabato 3 settembre alle 15 a Sarzana nell'ambito del Festival della Mente con l'incontro L'analista al cinema, pensare per immagini, ma ricordiamo anche il titolo del suo volume, il film di 50 minuti che è edito da Antigone Edizioni. Grazie al dottor Giuseppe Riefolo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Continuiamo a parlare del Festival della Mente di Sarzana, che si svolge a partire da domani, 2 settembre, fino a domenica, 4 settembre. Uno degli incontri del Festival della Mente sarà con la professoressa Gabriella Caramore, che interviene sul tema I confini dell'anima e quelli del mondo. E Gabriella Caramore è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei, grazie.
Dunque, questo incontro di domenica 4 settembre alle 18.30 prende le mosse da un volume che tra l'altro sta proprio uscendo in libreria in questi giorni per la Salani, per le edizioni Salani, il cui titolo è La vita non è il male. È un volume che lei ha scritto con suo marito Maurizio Ciampa. E, di che cosa tratta esattamente appunto questo libro con un titolo così perentoriamente positivo?
Dunque, il titolo perentoriamente positivo è una citazione da Vassili Grossman, cioè l'autore che sia io che mio marito amiamo molto, l'autore, uno dei più grandi scrittori del Novecento, l'autore russo che ha conosciuto sia l'inferno del Gulag, sia l'inferno di Treblinka, sia la catastrofe di Stalingrado, vittoriosa sì, ma catastrofica per il popolo russo, di Stalingrado, e pian piano si è distaccato dal regime, che pure lo teneva in gran conto perché lui era uno scrittore di successo, e però ha cominciato a denunciare il meccanismo perverso dei totalitarismi, equiparando stalinismo a hitlerismo e anche stalinismo a leninismo, quindi è stato poi molto inviso al regime. E tuttavia, e quindi è stato perseguitato, sono stati distrutti i suoi libri, eccetera, eccetera, e tuttavia, afferma qua e là nei suoi libri e nei suoi scritti che la vita, nonostante tutto, non è il male. Quindi è vero che assume una valenza perentoriamente positiva, in realtà è sottilmente positiva, perché nel tempo del male il bene tuttavia esiste, ecco, non si può dire che prevalga, ma continua a sussistere, e questo è il grande miracolo dell'umano. Allora noi abbiamo cercato un po' di assumere questa valenza tenendo conto della situazione attuale, in cui effettivamente siamo tutti, credo, un po' sconvolti da questo male che sembra invadere le nostre vite a molti livelli. E allora abbiamo cercato di vedere se e in che modo questa frase che abbiamo tenuto come simbolo, come leitmotiv del nostro lavoro, possa avere una valenza propositiva anche per noi, cioè come salvare il bene nel tempo del male. Ecco, questo è il percorso che abbiamo cominciato a fare, naturalmente senza trovare soluzioni, perché soluzioni credo che sia difficile ipotizzarne, però ecco, indicando quali possono essere le strade che altri ci hanno indicato, e cioè resistere al male, per esempio opporre la verità alla menzogna, oppure ecco, fare memoria dei gesti di bene che ci sono stati nella storia, salvare il piccolo bene quotidiano che ciascuno di noi incontra nella propria vita, quindi cercare queste piccole strade verso il bene che possono poi avere anche una valenza politica, tra virgolette, cioè di costruzione della polis, della città.
Vi interrogate nel volume, e poi appunto l'incontro del Festival di Sarzana lo farà in maniera specifica, proprio sulle ragioni del bene. Intanto, per capire se si tratta di un ardore gratuito che appunto nasce qua e là, o se invece, come mi sembra appunto lei stesse dicendo tra l'altro un momento fa, non sia proprio un atto di resistenza alla distruzione che il male porta con sé.
Beh, sì, in un certo senso è un atto di resistenza, e dall'altra parte è, come dire, dare valore al piccolo gesto singolo, lasciare affiorare il bene che comunque noi incontriamo nelle nostre vite. E allora poi l'incontro di Sarzana prende anche un'altra strada, perché il tema di quest'anno è appunto lo spazio, la creazione dello spazio. E allora ho pensato di dedicarlo al tema del confine, perché intanto perché è di grande è l'elemento della nostra contemporaneità più vistoso, no? Questi confini, questo sud del mondo che emerge verso il nord, queste nuove barriere che si stanno creando, che sono state create ai confini tra i vari paesi, mentre i confini sembravano ormai, almeno per quanto riguarda l'Europa, varcati se non scavalcati. Ecco, queste nuove barriere a Calais, tra Jugoslavia e Ungheria, il Mediterraneo stesso, un nuovo confine, ma poi ci sono delle barriere che si ergono, mi sembra, all'interno dei singoli paesi, delle singole civiltà, più dure, più resistenti, più feroci dei confini stessi e dei muri stessi, e sono le barriere che continuiamo a vedere, che ne so, in America per esempio, tra neri e bianchi, tra poveri e ricchi, tra potenti e deboli, tra occidente e musulmani, queste barriere ideali, ideologiche. Ecco, allora di lì cercare di capire se il confine, cioè questi non sono i veri confini, il confine è un luogo che si può vedere, intanto che si può attraversare e da cui si può ritornare, quindi il confine non è barriera. Bisogna ritornare all'idea di confine come ecco, un grande teologo del secolo scorso, Paul Tillich, diceva: il confine è il luogo fecondo della conoscenza. Ma il confine è fecondo, perché io vado da un'altra parte, acquisisco altre cose, posso ritornare indietro, posso accogliere chi viene verso di me. Quindi ecco, se sia possibile ripristinarlo almeno idealmente, o almeno propositivamente, come luogo fecondo, luogo di uscita ma anche di ritorno, luogo in cui varie individualità si mescolano e quindi si arricchiscono. D'altra parte pensavo anche questo, che in fondo anche la scienza oggi, gli scienziati hanno ripreso a rivalutare il confine tra ordine e caos come il luogo dove avvengono le cose più interessanti, diciamo. Adesso io non conosco bene il linguaggio scientifico, quindi mi esprimo così, ma questo è vero, cioè tra ordine e caos, e quindi ridotto al piccolo microcosmo, ricondotto al piccolo microcosmo umano fra bene e male, diciamo così, ecco, lì accade qualcosa di interessante. E allora appunto lì è venuta anche l'idea di indagare il confine tra bene e male all'interno dell'anima umana, chiamiamola così, perché se noi guardiamo bene non ci sono persone assolutamente buone o assolutamente cattive, anche lì c'è un confine mobile. E allora questo che cosa vuol dire? Che su questo si può lavorare, su questa linea di demarcazione fra bene e male, no? Così come si può lavorare sulla linea di demarcazione fra sé e gli altri, anche questo è un'altra limitazione, ecco.
Sì. Perché appunto il confine diventi, come diceva, un luogo per un incontro, uno scambio, piuttosto che un luogo di difesa e quindi di chiusura.
Sì, naturalmente oggi sembra di parlare in termini ideali rispetto a quello che abbiamo, però non c'è altra via, non c'è altra via se non cercare di percorrere questo confine in apertura invece che in chiusura, mm-hmm. No?
Io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia. Ricordo allora l'appuntamento al Festival di Sarzana con il suo intervento domenica 4 settembre alle 18:30, e ricordo anche però l'uscita del libro che ha scritto insieme a Maurizio Ciampa dal titolo La vita non è il male, per le edizioni Salani, che è in libreria proprio in questi giorni. E dunque grazie a Gabriella Caramore di essere stata in nostra compagnia e di averci parlato appunto di questo interessante argomento.
Grazie a lei, buona giornata.
Sempre domenica 4 settembre, nell'ambito del Festival della Mente di Sarzana, si terrà un incontro alle ore 21 dal titolo La felicità di essere coro. A tenerlo è Marco Martinelli, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, questo incontro immediatamente ci porta evidentemente in ambito teatrale, dal momento che questo incontro sarà una sorta di lezione, ma la lezione di un concetto che Marco Martinelli ha sviluppato nel corso appunto di 25 anni di lavoro, che è la lezione della non scuola. Vogliamo un po' chiarire di che cosa si tratta?
La non scuola è una pratica di lavoro teatrale con gli adolescenti. Non è la messa in scena dei testi teatrali, uh-huh. È la messa in vita, noi la chiamiamo così, dei classici, degli antichi testi, dai greci a Shakespeare, con gli adolescenti. Ed è una scommessa, perché solitamente ci immaginiamo gli adolescenti come refrattari a ogni forma di contatto con la cultura antica. E invece, se lavoriamo in un certo modo, se riusciamo ad aprire certe piccole porte, ecco che gli adolescenti si entusiasmano e diventano i veri custodi della tradizione.
Io parlavo di un'esperienza. Questa esperienza è stata tra l'altro raccontata in un libro che appunto in questo momento è in libreria, dal titolo Aristofane a Scampia, edito da Ponte alle Grazie. E, Aristofane a Scampia fa capire dunque che questo tipo di esperimento col teatro classico è stato svolto anche in un quartiere come appunto quello di Scampia a Napoli, con studenti appunto di quel quartiere.
Sì. La non scuola è nata a Ravenna 25 anni fa, ha coinvolto migliaia di adolescenti e poi è stata come richiesta in altri luoghi d'Italia. Scampia è il luogo, diciamo, più clamoroso in cui la non scuola ha raccolto dei frutti insperati, ed è anche per questo che dà il titolo al libro, che però non racconta solo di Scampia, racconta di questi 25 anni in giro per l'Italia e per il mondo con tanti adolescenti, fino alla Messia Terme in Sardegna, a Seneghe, ma anche a Chicago, in Svezia, in Senegal e via dicendo. Scampia era una scommessa tutta unica e particolare. C'era chi ci diceva: ma che cosa andate a fare là? È impossibile trovare il minimo ascolto. Invece abbiamo trovato adolescenti magnifici lì, tra le vele, tra i palazzoni della cosiddetta Gomorra, perché insomma non è un loro delitto essere nati lì, e dovrebbero avere gli stessi diritti dei loro adolescenti che crescono a Roma, a Milano, in altri luoghi d'Italia. Anche lì ha funzionato questo esperimento del fuoco, come lo chiamo io. Ci sono due legnetti da sfregare insieme per ottenere il fuoco. Un legno è il classico antico e l'altro legno è il bambino, l'adolescente. Se riusciamo a trovare il segreto di come metterli insieme, di come sfregarli l'uno sull'altro, ecco che anche a Scantia Aristofane risorge, rivive con le sue, tra l'altro con le sue grandi favole contro la guerra e contro la violenza.
Il titolo dell'incontro di Sarzana è La felicità di essere coro. Qual è il concetto appunto di questo insieme, di questo essere insieme?
Il coro è davvero la matrice della non scuola. La prima cosa che si impara, e la si impara facendola, non perché qualcuno te la spiega, ma praticandola insieme con i 20-30 adolescenti che compongono la squadra, è proprio quella di capire che tu sei importante, il tuo volto è importante, la tua vita è fondamentale, ma nella misura in cui la metti in relazione con quella degli altri. Noi viviamo in una società che ci vuole fondamentalmente in due maniere, no? O massa senza volto, buona solo a schiacciare un telecomando, oppure individui soli, disperati, che si perdono nella loro solitudine. Il coro è davvero invece l'alchimia della persona con la comunità, e questo è un segreto che è il fondamento del teatro, io credo, ma credo che sia un segreto che ci serve a tutti, in tutti i campi del nostro vivere civile.
Questo discorso che è, sì, si chiama non scuola, però fondamentalmente è un discorso pedagogico, mi pare di capire, no? In ogni caso.
Sì, è una pedagogia in cui però noi adulti stessi siamo i primi a imparare, dai ragazzi. È una pedagogia biunivoca, di andata e ritorno nel lavoro.
Perché si è partita appunto questa non scuola dal teatro classico? Cioè questo discorso è possibile farlo anche per il teatro più vicino a noi?
In teoria sì. Quello però che abbiamo sperimentato in tutti questi anni è che le storie antiche hanno un'ampiezza, sono delle architetture talmente vaste che permettono all'interno di scavarci l'oggi, di improvvisare l'oggi. E sono architetture in cui la polis, il senso della città, è sempre presente. Tanta letteratura, non solo teatrale, dell'ultimo secolo, del Novecento, è spesso inguaribilmente solipsistica, inguaribilmente ripiegata su se stessa. È inguaribilmente un monologo di un io, di un mono, di un solo. Shakespeare ci racconta l'individuo in relazione alla natura, al coro, all'essere tanti, e questo è davvero sorprendente nella sua contemporaneità.
Grazie allora a Marco Martinelli di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato di questo interessantissimo progetto, incontro, che vi ricordo si terrà domenica 4 settembre alle ore 21 a Sarzana nell'ambito del Festival della Mente, ma ricordiamo anche il titolo del suo volume che racconta questi 25 anni appunto di esperienza con i ragazzi, non soltanto a Scampia ma in tutto il mondo, come ci diceva, dal titolo Aristofane a Scampia, edito da Ponte alle Grazie, e grazie a Marco Martinelli di essere stato con noi.
Grazie, grazie a tutti voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.